Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Io innanzitutto voglio ringraziare sentitamente gli organizzatori di questo incontro per un motivo, perché hanno avuto un coraggio enorme, bisogna ammetterlo, in Italia hanno avuto un coraggio enorme. E mi ricollego molto rapidamente, perché giustamente i tempi delle relazioni sono contingentati, altrimenti sarebbe una follia pura, a una cosa che prima di me, tra le tante, ha detto Alper. Siamo un convegno accademico? No, non siamo neanche ad un tavolo negoziale, vorrei ricordare. Questo perché lo dico? Perché il sostenere che non c'è bisogno in Italia di andare a capire cos'è, che cosa è stato, perché si è prodotto il fenomeno del movimento politico sionista. Jeff ha tutte le sue ragioni, lui è di origine statunitense, oggi vive in, e lavora e si batte al fianco dei palestinesi, e nessuno lo nega, in Israele. Ma in Italia c'è fortemente bisogno di questo, a mio parere, perlomeno a mio parere personale. Adesso non entro in polemica con nessuno, però è probabilmente su questo noi abbiamo bisogno, perché nel nostro paese in modo particolare questo dibattito è arretrato, è di un'arretratezza da paura. E dove c'è questo dibattito? Secondo il mio punto di vista molto personale e molto, come dire, quindi limitato al fatto che è un parere personale, non molto di alto livello, se non in rarissimi casi, rimane ristretto in un torri di avorio che sono le accademie, appunto. Questo è un tentativo, secondo me, coraggioso, di cui va dato atto agli organizzatori di questo incontro. Di mettere invece questo dibattito all'ordine del giorno in questo paese, non solo come dire, all'interno del movimento di solidarietà con i palestinesi e il popolo palestinese, di cui loro sono promotori, ma anche aprendo, cosa che secondo me è molto importante sottolineare, a un confronto fra persone che hanno percorsi differenti. Perché è ben evidente questo, anche dalle poche relazioni che si sono succedute finora. E tra l'altro i temi di questo convegno sono, voglio dire, sono il cuore di alcune vicende. Allora io inizio così per un motivo, non perché mi abbia stimolato, non solo perché mi ha stimolato l'intervento in particolare di Alper, ma perché noi siamo un paese che non fa i conti col proprio passato, e questo è un dramma. Noi non facciamo i conti col nostro passato colonialistico. Personalmente, chi ha l'occasione di verificare questo fra le giovani generazioni è una tabula rasa da spavento. E non facciamo i conti con il ruolo che l'Italia ha avuto nella discriminazione, persecuzione, deportazione e sterminio degli ebrei europei e italiani. Lo dico per un motivo, per sgombrare il campo dal fatto che noi non possiamo solamente andare a vedere, a mio parere, quello che è il torto, la trave nell'occhio dell'altro, diceva qualcuno. Quantomeno vediamo quella che c'è nella nostra. Io non definisco pagliuzza la trave nell'occhio dell'altro, parlando, però insomma. Le leggi razziali italiane sono state fatte da giuristi italiani, gli ebrei italiani sono stati rastrellati da corpi militari italiani e sono stati rinchiusi in campi di concentramento fatti da italiani, gestiti da italiani in tutta la penisola. Non saranno stati Auschwitz, vero, ma questo a me non cambia nulla, onestamente, devo dirvelo. E questo lo dico, io non vorrei qui creare un equivoco, e questo lo dico perché questo, secondo me, è necessario e vitale dirlo per la lotta del popolo palestinese. Noi dobbiamo capire questa cosa fondamentale. Ecco perché non sono d'accordo con chi sostiene e chi ha sostenuto due cose. La prima, che il sionismo possa essere in qualche modo, anche oggi, con tutta la brutalità, l'escalation di brutalità messa in atto negli ultimi 8 anni, io personalmente ho difficoltà a metterlo sullo stesso piano del nazismo. Mi sembra un errore non solo di prospettiva storica, ma soprattutto un errore politico che non paghiamo noi italiani, ma pagano i palestinesi. E quindi di conseguenza io faccio, secondo me non è una cosa corretta. L'altra cosa però su cui non posso essere d'accordo è che il sionismo non sia movimento colonialistico. Cioè, parliamoci chiaro, per chi proviene forse da fuori dell'Europa questa sensazione può esserci, probabilmente. Chi è europeo questa sensazione l'ha chiara. E io adesso, per carità, mi guardo bene dal fare lezioni di nessuna natura, perché la prima ad apprendere devo essere io e voglio essere io. Però un dato di fondo c'è: il movimento politico sionista, che nasce alla fine dell'Ottocento con il congresso di Basilea del 97, se ricordo bene la data, il promotore di quella sessione internazionale di Basilea, che era Herzl, si rivolge senza alcun tipo di problema, di dubbio, a tutte le corti regnanti europee, va a bussare anche, e questa è una cosa di cui oggi ancora gli israeliani, peraltro, non solo gli ebrei europei, ma anche gli israeliani pagano un prezzo, bussa alla porta di Conte von Plehve, che era, per dire, ministro zarista, della Russia zarista, ed era l'antisemita per antonomasia, l'organizzatore dei pogrom, quello che qualche anno dopo si inventò, o qualche anno prima, non ricordo più, si inventò i protocolli dei saggi di Sion insieme all'Ocrana. Insomma, voglio dire, di questo stiamo parlando. Ma perché poi, io mi chiedo una cosa però, le domande che pone Alper sono tutte giuste, tutte, non una è sbagliata. La mia domanda però è una di fondo, appunto, quando lui dice come si affranca oggi Israele dal sionismo, la risposta è ovvio che non sta in quello che ha fatto Herzl nel 2 secoli fa, però è sicuramente vero che spiegare un percorso storico vuol dire anche trovare una via d'uscita. Se noi questo percorso storico lo cancelliamo, lo rimuoviamo, commettiamo un errore di prospettiva futura, a mio parere, perché se io non so da dove vengo è difficile che so dove vado. Questo è il punto fondamentale. E come ne esce oggi Israele, sempre che ne voglia uscire, nella gran parte degli israeliani? Io penso di sì, peraltro, sottolineo questo, da questa situazione. Che vuol dire affrancarsi dal sionismo? Allora, due sono le cose: o il sionismo è un sistema politico che si fa Stato, nasce in Europa, con il Medio Oriente non ha nulla a che vedere, fino a lungo tempo non ha nulla a che vedere. Io non sono assolutamente d'accordo con chi sostiene che gli ebrei da sempre in quella terra sono stati fonte di conflitto. Non è vero, è la colonizzazione, il progetto sionista in quanto progetto colonialistico che si inseriva, per questo ricordavo von Plehve di prima, per intenderci, all'interno di quello che era un progetto colonialistico europeo più generale. Parliamo dell'Ottocento, viva Dio, non parliamo del 2009, potrebbe essere meglio parlare dell'Ottocento che del 2009, me ne rendo conto, però il punto è che quel tipo di colonialismo era il progetto di fondo statuale dell'Europa dell'epoca, in cui peraltro neanche gli Stati Uniti avevano un ruolo, perché dobbiamo aspettare la prima guerra mondiale perché gli Stati Uniti abbiano una qualche forma di ruolo all'interno di questa situazione qui. Perché se non diciamo questo, io mi chiedo come si possa dire oggi che Israele e il sionismo sono colonialismo. Questo mi chiedo, una domanda probabilmente stupida, ma io sono specializzata nelle domande cretine. Allora, io mi chiedo, se oggi Israele è scolonialistico e tutti quanti lo ammettiamo, è solo perché ci stanno le colonie in Cisgiordania oppure perché c'è anche un retroterra? Questa è la domanda che mi pongo io. Perché non è che il colonialismo nasce nel 2001, non nasce nemmeno nel 48. Anzi, se Israele pone un problema in quanto politico e anche morale in determinati, dopo, quando si capisce quello che è proprio perché, come è stato detto più autorevolmente di me qualche giorno fa, avanti ieri in una radio francese, c'è il problema dov'è? Perché i palestinesi, come dire, e gli arabi più in generale, no? Non si dice odiano, perché non è manco vero, ma perché hanno un'ostilità profonda nei confronti di Israele e purtroppo adesso anche nei confronti degli ebrei in generale, perché questa frammistione, questo dire il sionismo perché tutti gli ebrei del mondo poi si riconoscono la terra promessa, attenzione, una trappola. Io non sono ebrea, non avrei problemi ad esserlo ovviamente, ma non lo sono, ed è il quarto handicap, allora, però il punto è, parliamoci chiaro, dire che qualunque ebreo del mondo in qualunque momento della storia si riconosce, anche oggi si può riconoscere nella terra promessa, è foriera di un problema, visto quello che oggi è il ruolo di Israele lì, e che non si riesce, gli israeliani e la leadership israeliana da una parte, ma anche gran parte, ahimè, della sensibilità pubblica, dell'opinione pubblica israeliana, non prende atto di una cosa, che Israele è l'esatto Israele in quanto, come dire, Stato, non popolo israeliano, ma c'è un problema, finché gli israeliani, leadership e popolo, non riconosceranno che dopo il genocidio nazista e dopo aver avuto il riconoscimento che quel genocidio c'è stato, ma se non si riconosce l'altra parte di tragedia che in quella terra c'è stata, cioè la cacciata del 48, 47, 49, la colonizzazione, la demolizione di case e di città, la costruzione, la colonizzazione di popolamento, è chiaro che Israele in qualche modo fa a pugni, come in questo contesto, con quello che doveva essere invece la lezione da trarre dal genocidio nazista avvenuto in Europa, il più famoso mai più, questo è il punto. Ora questo lo sottolineo perché non voglio creare alcun tipo di equivoco, io non sono tra quelle persone che mette sullo stesso piano lo genocidio nazista e ciò che è avvenuto in Palestina nel 47-49, sono due cose completamente diverse, sono due tragedie di origine diversa, di entità diversa e di qualità diversa, sono entrambe tragedie secondo me, però comunque da riconoscere, lì è il punto, in questo modo ne esce Israele dal mio modestissimo punto di vista, quindi di conseguenza superando quell'esclusivismo di cui giustamente Alper dice è il nostro problema di fondo, siamo pienamente d'accordo, ma il problema è che quell'esclusivismo non è un esclusivismo che proviene dalla Bibbia, è un esclusivismo che proviene dal fatto che si vuole all'interno di un progetto politico definito, determinato, fare uno Stato solo per gli ebrei. Tant'è che nel 67, una volta occupata Gaza, Cisgiordania, Gerusalemme Est, Golan Siriano, si pone un problema. I palestinesi non fanno la stessa cosa che hanno fatto nel 47-49, non scappano, rimangono lì. E gli israeliani che, come dire, chiaramente cominciano, in quel momento c'è l'apoteosi dell'uso, come dire, politico di quello che è stato le vicende europee, non entro in medio, però insomma non è esattamente una cosa così neutra, lì c'è un problema perché molti si accorgono di ebrei israeliani che il ruolo di vittima eterna, come è stato detto, no? Le vittime per eccellenza, per antonomasia, siamo noi ebrei. Nel 67 la cosa cambia. Nel 67 la cosa si ribalta perché Israele occupa delle altre terre, deve controllare soprattutto da una popolazione civile che un'occupazione militare non la vuole. Fosse fatta da chiunque, a mio parere, non penso che i palestinesi se fossero andati a colonie, fossero stati invasi dai norvegesi, li avrebbero accolti a braccia aperte. Il problema non è, è un problema, lì cambia la natura. E lì, tra l'altro, almeno per io dico, parlo delle cose che conosco personalmente quando parlo di individui, perché mi pare più corretto, no? Ma a questo convegno, se solo non si fosse in questi giorni felicemente sposata la figlia, avrebbe dovuto partecipare anche Michel Warschawski. Lui, come dire, c'è un testo di Michel, la sua autobiografia sulla frontiera, dove racconta in maniera lineare, trasparente, ciò che gli è successo nel 67. Nel 67 lui, tra l'altro, studiava per diventare rabbino ortodosso, tra le altre cose, voglio dire, nessuno è perfetto, okay. Guarda che non è fa... Guarda, per carità, tutti a comprensione, ma essere figlio maggiore di un gran rabbino non deve essere facile, eh? Io non lo so, però voglio dire, perché non sono figlio e perché non sono però deve essere complicatuzzo forte. Allora, comunque, al di là delle battute, lui stava in questa scuola, questa Yeshiva, in Cisgiordania, vicino a Gerusalemme, a Hebron, scusate. E faceva un turno di guardia organizzato all'interno della scuola. A un certo punto lui vede che cosa? Notte tempo, nel luglio 67, vede le colonne di profughi palestinesi che abbandonano le loro case con i fagotti, con i carretti. Cos'è che gli torna in mente? La terra promessa? No, gli tornano in mente i racconti di deportazione che lui aveva ricevuto e di con cui era stato cresciuto in Francia a Strasburgo, ricevuti dalla sua famiglia. Lui ha avuto la fortuna di avere salvi i parenti diretti, genitori e nonni diretti, no? Ma una buona parte della famiglia di Warschawski non c'è più al mondo perché è finita in cenere. Allora, dopodiché, gli veniva in mente quei racconti, soprattutto delle deportazioni. Questa è una cosa che lui nel 67 capisce questa cosa e si chiede: io da quale parte sto? Com'è che fino a ieri ero vittima e oggi invece mi ritrovo con un fucile spianato a... È là che è scattato qualcosa, per fortuna. L'altra persona di cui mi sento di fare il nome, perché è un amico e perché è una persona, è Gideon Levy, il quale ha raccontato un episodio che a me ha fatto commuovere fino alle lacrime, il povero, perché lui, giovane soldato nel 67 dell'esercito australiano, viene inviato ovviamente a conquistare i territori. Lui parte dalla sua caserma convinto che sarà accolto dai palestinesi a braccia aperte, e tutti quanti i palestinesi che dicono: finalmente che siete venuti a liberarci. Da cosa? Non si capiva, perché non gliel'avevano detto, eh? Lui questo però sapeva, questo lui sapeva, no? Sapeva che era una vittima, sapeva che quella guerra poteva essere, quella del 67, una guerra un'altra volta di annientamento. E poi, dulcis in fundo, ciliegina sulla torta, sapeva che i palestinesi non aspettavano l'ora di vedere arrivare i soldati israeliani. Arriva in Cisgiordania e si rende conto che tutto questo non è vero. E da lì parte un'altra presa di coscienza. Allora, questo perché lo dico? Perché io sono dell'avviso, fortissimamente dell'avviso, che l'alleato prezioso della lotta di liberazione della Palestina e dei palestinesi, delle quattro, come dire, sfaccettature del popolo palestinese, far profughi, palestinesi israeliani, quelli che vivono sotto occupazione ancora, voglio dire, tutti i palestinesi messi insieme, e il fatto che la società israeliana prenda coscienza dell'abisso nella quale è stata cacciata. Segnalatemi il tempo perché non ne sto capendo niente più.
Tre minuti.
No, perché sennò poi mi imbroglio. Concludo su una cosa, no? Perché è importante questo anche alla luce dei temi che oggi qua stiamo affrontando e dibattendo? Perché è fondamentale, secondo il mio punto di vista, che quello che è stata l'apertura di cesure importanti,
che sono state nell'82 dopo l'invasione israeliana del Libano, i massacri di Sabra e Shatila, la prima intifada e via discorrendo, quelle cesure che hanno prodotto anche l'emersione più chiara di Gideon Levi, dei Warshawski, degli Alper stessi e medesimi, peraltro, quelle cesure non possono essere chiuse e noi dobbiamo, secondo me, si deve puntare a che quelle cesure si riaprano, perché o questo succede o non c'è una via d'uscita se non... Che cosa? Una sconfitta militare dall'esterno per Israele? Io personalmente non me lo auguro, non perché ci tenga alla salvaguardia dello Stato di Israele così com'è, ma perché se oggi interviene una soluzione di questo genere vuol dire semplicemente che non si parlerà più di Medio Oriente, perché se interviene l'Iran, non con le armi nucleari, io non lo so se ce l'ha, ma manco me ne frega niente. Punto è che là c'è una situazione in cui c'è Israele che ha 400 bombe nucleari, se ricordo bene il numero, e allora lì, prima che si arrivi a dover raccontare in prospettiva un'altra terza catastrofe, dopo le prime due già avvenute, il genocidio della Nakba medesima, poi parliamo di che cosa? Non parleremo più di nulla, perché si cancella dalla carta geografica tutta semplicemente la regione. E da questo punto di vista io sono convinta, e lo ripeto e lo ribadisco, che qualunque soluzione i palestinesi prima di tutto arriveranno a voler trovare rispetto al conflitto sul terreno, uno Stato, due Stati, una confederazione, non entro nel merito, perché non sta a me entrare nel merito, però tutto questo passa da un presupposto, passa dal presupposto di superare le basi sionistiche che sono di fondo, culturali, che sono societali, che sono economiche dell'istituzione statuale israeliana adesso. Allora, o c'è questo, e questo non può che passare solo attraverso una cosa, e concludo, la presa di coscienza da parte delle società, delle opinioni pubbliche, oggi si definiscono più facilmente, a me non piace molto questo termine, però lo uso per semplificare, dell'opinione pubblica dei paesi che sono imperialisti, passa solamente attraverso la lotta dei popoli colonizzati. È sempre stato così, è stato così negli Stati Uniti con il Vietnam, è stato così in Francia con l'Algeria, e di esempi ne possiamo fare a bizzeffe, è stato purtroppo molto meno così in Italia con le colonie che noi abbiamo conquistato in Africa, però questo non toglie che questo sia, a mio parere, un assioma di fondo. Se non scatta questo meccanismo, io temo che qualunque soluzione venga trovata sarà sempre una soluzione a breve termine, non, un palliativo, non è una soluzione, è un mettere un tampone in quel momento, e soprattutto quello che è avvenuto a Gaza nel 2008, fine 2008, inizio 2009, mette sicuramente a rischio di brutto i palestinesi e i popoli vicini e gli arabi, perché chiaramente l'aggressività israeliana è diventata qualcosa, ma mette a rischio anche la stessa comunità ebraica in Medio Oriente, quella che poi oggi fa lo Stato di Israele. Allora, o gli israeliani si rendono conto di questo, e noi possiamo aiutare a fare questo, a dare un contributo a far questo, anche attraverso, secondo me, e li ringrazio ancora una volta, giornate di dibattito e di approfondimento come queste. Grazie.